Cari amiche, cari amici, bentrovati martedì sera a Radio Alma Brussellando. Siamo nuovamente qui con l'equipe al completo, Mari Di ai microfoni. Saluto il nostro Giorgio.
Eccomi qua, eccomi.
Fiordaliso. E per la parte tecnica, Dani M.
Buonasera a tutti.
È una puntata ricchissima questa sera, quindi insomma speriamo di far contenti tutti. Fa freddo, vero Giorgio? Che veramente è arrivato il freddo.
Beh, insomma, è finita l'estate, se mai c'è stata. E annuncio, Vobis, che come al solito si verifica ciò che Giorgio così annuncia i suoi vaticini, però nessuno crede.
Se Giorgio, i suoi che?
Vaticini.
Traduci?
Le sue profezie.
Ah, bene. Quindi,
se Giorgio è in orario, gli altri sono in ritardo.
Questo sì, questo può diventare ormai un'assunzione quasi certa.
Sì, ormai sono le prove.
È scientificamente provato
che se Giorgio è in orario, gli altri sono in ritardo. Ma tutti, cioè, non voglio dire, non è che...
Non ti capita solo alla radio, ecco.
Sì, no, non è perché insomma, gli altri fanno apposta, dicono tanto Giorgio è in ritardo, vengo in ritardo anch'io. No, succede sempre qualcosa agli altri, quindi effettivamente...
È colpa tua, Giorgio, come al solito, sono le tue influenze.
Sì, no, e quindi la gente adesso mi dice, sei sempre in ritardo, dico, guarda, la prossima volta vengo in orario. E quando succede in ritardo dicono, ma è successo così. È così, punto, è così.
Sarà l'influenza di Halloween, magari?
Potrebbe essere.
Questa settimana di Halloween, come avrete potuto vedere un po' dappertutto, e credo non solo a Bruxelles ci siano addobbi ormai che ricordano questa festa, che poi, tra l'altro, non è nemmeno europea. Comunque, a proposito dell'agenda e degli eventi di Bruxelles, prima di rientrare nel vivo,
Non è europea? Non sappiamo, potrebbe essere inglese.
L'anno scorso l'avevamo letto, Giorgio, l'avevamo già detto che non era tipicamente europea, ma che chiara invenzione americana. Però ormai l'abbiamo adottata tra le feste, i bambini sono contenti, quindi contenti loro.
Tranne i bambini belgi.
Beh, perché no?
Perché San Nicolà veniva poco dopo, il 6 dicembre.
Mica male.
Non è che si può fare Halloween e San Nicolà, per cui ha sostituito di fatto, almeno in Belgio, San Nicolà.
Sì, davvero?
Sì.
Ma non lo sapevo.
Sì, per cui si festeggia San Nicolà praticamente ad Halloween, poi insomma festività ridotte per San Nicolà, che è una settimana dopo.
Ti ringrazio dell'informazione. Tristezze. E allora, a proposito di Halloween, sono tantissime le feste, insomma penso che ovunque andiate questo fine settimana, però vi suggeriamo ovviamente noi di Brussellando invece una visita al museo dedicata interamente al festival di Halloween, così da scoprire evidentemente anche quali sono le origini. L'entrata al museo è modica, soltanto 6 euro, la notturna c'è il 31 ottobre alle ore 19, e tutto questo ovviamente al Museo dell'Arte Fantastica Rue des Américains 7 a Saint-Gilles. Per quanti volessero sapere di più, possono avere maggiori informazioni sul www.fantastic-museum.be.
Oh, guarda qua, e poi abbiamo ancora delle cose sensazioni, un'esposizione di scienza e natura, bellissimo, al Museo delle Scienze Naturali, che vi consiglio soprattutto se avete dei bimbi, fino al 2 settembre 2012, quindi insomma lo diamo con grande anticipo. Mi è morto il... no, ci sono ancora, meno male. E stavo dicendo, una esposizione temporanea che però insomma titilla la papilla, come si dice, perché è da visitare, soprattutto da sentire. Ci sono 40 attività, e quindi vedere, sentire, ascoltare, gustare. Insomma, i 5 sensi determinano il nostro modo di percepire il mondo e di reagire agli stimoli esterni. Sono indispensabili, ma anche talvolta molto limitati. E ciò che si scoprirà misurandosi con uno scimpanzé, con un pitone, eccetera, eccetera. Comunque, un'esposizione da fare in famiglia, da visitare in famiglia, al Museo delle Scienze Naturali. Ovviamente aperto dalle 9.30 alle 17, il sabato e la domenica però.
Ebbene, come annunciato, quindi questa è una serata molto ricca a Brussellando, e cominciamo con il nostro primo ospite della serata, e siamo molto contenti perché l'ospite questa sera è in studio, così evitiamo tutti i problemi tecnici legati alla telefonata, ed è con noi Luca Visentini.
Buonasera.
Luca, benvenuto a Brussellando, siamo felicissimi di averti nostro ospite. E, raccontaci un po' di te prima di parlare di questa tua passione per la scrittura.
Io vengo da Trieste, in Italia ovviamente, ho 42 anni e
dubito su questa affermazione, già mi fermo.
In effetti. Giorgio, le questioni geopolitiche
per il momento.
No, io ho ricevuto una mail che posso portare, perché sì, ho conservato. Siete invitati a conferenze a Trust, tra parentesi, Austria. E io ho detto, scusate, Austria in che senso?
Beh, è strano perché Trust è una parola slovena, quindi l'ho fatto un bel miscuglio, interessante comunque.
Molto interessante, infatti sono rimasto molto perplesso e ho detto, ma...
Beh, ignoranza geografica è conosciuta ed è risaputa.
Trieste è italiana dal 1954, per cui in effetti si può anche fare qualche eccezione.
Beh, prima che... Insomma, beh, lasciamo perdere.
Giorgetto, non questa sera.
Mi tengo indietro e ti chiedo scusa.
Sì, ma poi non sono di Trieste, per cui ci ho solo vissuto per una ventina d'anni. Quindi sono nato in Italia, ecco, su questo è certo.
Molto bene.
Bene, faccio il sindacalista, prima in Italia, adesso a Bruxelles. Sono segretario confederale della Confederazione Europea dei Sindacati, ma oltre a questo faccio lo scrittore. Ho pubblicato un paio di libri di poesie, in via d'arrivo il terzo, e poi anche racconti, opere teatrali e così via.
Da quanto tempo scrivi?
Ah, da quando andavo alle medie, credo, elementari, non mi ricordo esattamente, penso 12-13 anni avevo. La prima volta che ho scritto un sonetto su indicazione della maestra o della professoressa, non mi ricordo esattamente se ero alle elementari o alle medie, poi da quel momento non ho smesso.
Ah, e quanto tempo riesci a dedicare alla scrittura?
Da quando sono a Bruxelles? Zero. Finché stavo in Italia abbastanza, insomma. Certo che scrivere poesie diciamo implica meno tempo che scrivere un romanzo o un racconto, però diciamo c'è una maggiore sedimentazione, prendi appunti ogni tanto nei posti più strani e poi a un certo punto ti arriva la folgorazione, metti insieme i pezzi e nasce la poesia.
E quindi con che cosa scrivi?
Con la penna e con una Moleskine.
Ah, vedi?
Sì, non c'è, si possono sempre scrivere poesie al computer. Dopo le metto nel computer, ovviamente.
Moleskine originale o seconda versione?
Questa è una domanda difficile. Cosa vuol dire?
La Moleskine originale era completamente bianca.
Ah, sì, bianca, assolutamente. Sì, sì.
Poi c'erano tutte le righette.
Bianca, e anche quella piccola proprio. Quella sì, proprio, sì, formato tascabile, bianca. No, non riesco a scrivere soprattutto poesie in una Moleskine con le righe, non le sopporto, non me ne ho comprata una e mai la userò. Assolutamente bianca, il foglio bianco è fondamentale per chi scrive.
E come riesci quindi a conciliare questa tua vita lavorativa, che mi sembra di capire essere abbastanza importante al momento, e la scrittura, il bisogno di scrittura?
Ma il bisogno di scrittura è un bisogno, non puoi farne a meno. Se non scrivi per troppo tempo ti senti male, se sei uno scrittore. Io credo che sia un fatto quasi fisico e quindi io devo scrivere. E poi però, insomma, dalla mia vita professionale vengono fuori un sacco di sollecitazioni e di ispirazioni spesso, perché insomma nelle mie poesie c'è anche un po' di politica, di società, di cose così, insomma.
E veniamo quindi al contenuto delle tue raccolte di poesie che noi abbiamo ricevuto, che è il primo Traduzioni perdute. E invece il secondo è Goffi erotismi pagani. Partirei magari da Traduzioni perdute, perché è il primo, e poi passiamo al secondo. Partirei proprio dal titolo. Perché Traduzioni perdute? In che senso?
Nel senso che spesso parliamo, ma non ci capiamo. Anche se parliamo la stessa lingua, apparentemente, diciamo la traduzione delle cose che vengono dal profondo di noi molto spesso è quasi impossibile. Questo è il senso del titolo. Poi, insomma, appunto, avendo scritto la quasi totalità di quelle poesie in una città di frontiera come Trieste, questa cosa acquisisce anche dei significati sociali, storici, politici, eccetera. Però l'origine è proprio nel linguaggio umano profondo tra le persone, che molto spesso non raggiunge l'obiettivo e non riesce ad esprimersi.
Nella tua raccolta, se ho capito bene, poi magari correggimi se sbaglio, ci sono tre sezioni, ognuna tutto sommato con un tema, di cui uno dedicato anche alla guerra.
Infatti.
Magari possiamo accennare qualcosa a questa guerra che c'è stata nei Balcani non tanto tempo fa, eppure sembra così lontana.
Beh, non è pochissimo.
15 anni fa.
Sì, 15 anni fa, un po' di più di 15 anni fa, iniziata ed è finita un po' meno di 15 anni fa. Ma chi stava lì, cioè a Trieste, sul confine, l'ha vissuta in ogni caso indirettamente, però sicuramente molto più da vicino di qualsiasi altra persona in Italia, e penso anche in Europa per certi aspetti, nel senso che attraverso la frontiera arrivavano tutte le persone che fuggivano dalla guerra. Io avevo ed ho molti amici che vivevano, erano nati, cresciuti e poi erano venuti per studiare magari a Trieste e così via, ma venivano dalla ex Jugoslavia e della guerra hanno sofferto, non tanto almeno quelli che stavano a Trieste, non tanto perché si trovavano nelle zone di guerra, no, in Bosnia, qualche bosniaco anche l'ho conosciuto, ma soprattutto perché gli è crollato completamente il mondo in cui erano vissuti fino a quel momento e quindi la loro realtà si è completamente distrutta, la realtà delle relazioni umane, delle relazioni etniche, delle relazioni culturali, le persone che vivevano in Croazia hanno subito una violenza fisica nella loro lingua, nel senso che prima, a parte gli sloveni, nella ex Jugoslavia tutti parlavano il serbo-croato, che era una lingua sola, anche se veniva scritto in cirillico o in alfabeto latino. Mm-hmm. E a un certo punto il governo croato ha deciso che, siccome si era in guerra e bisognava distinguersi dai serbi, bisognava trasformare la lingua in una cosa diversa, quindi inventandosi termini desueti, trasformando il passato in presente, facendo delle operazioni culturali decisamente discutibili. Quindi insomma, a partire dalla lingua, e anche qua tornano le traduzioni, sicuramente questa guerra ha avuto degli effetti sulle persone, sulla loro dimensione esistenziale veramente, veramente pesante. Quindi nelle poesie c'è soprattutto questo, la conseguenza della guerra sui luoghi, sulle persone, sulle relazioni e così via.
E Luca, magari ci puoi anche accennare a quella che è la tua definizione allora di frontiera?
Beh, c'è scritta in una poesia che si chiama proprio Frontiera, alla fine si dice che la frontiera è la cifra della mia incompletezza, cioè il fatto che c'è poco da fare, noi possiamo dire tanti slogan sul fatto che le frontiere devono essere superate, che bisogna aprirsi e così via, ma in realtà le frontiere fisiche e quelle interiori ce ne sono, di frontiere fisiche interiori ce ne sono ancora tantissime. E quindi queste condizionano appunto la vita delle persone, però sono anche un grande stimolo a mettersi in discussione, a rompere gli schemi. Questa è un po' la mia percezione della frontiera.
Giorgio, credo voglia leggere qualche verso.
In ogni guerra ci sono i bambini che marciano e ridono con i fucili, giocano al morto per strada, restano muti a guardare. Dipingiamo col pennello sullo schermo del telegiornale.
Beh, da Trieste a Bruxelles, Trieste crocevia di popoli, Bruxelles moltitudine di popoli, è per te una sfida vivere costantemente in contatto con tante realtà, tradizioni, culture, modi di essere, di pensare?
Chissà, forse sì, però è una sfida casuale, nel senso che mi sono ritrovato a Trieste per caso e mi sono ritrovato anche a Bruxelles per caso, sono appunto i casi della vita, prima da studente, poi la vita professionale che mi hanno portato in queste due città, però evidentemente poi il caso non esiste, come dicono i buddisti, e quindi evidentemente qualche filo rosso che collega tutto questo ci deve essere. Tra l'altro, quale migliore città per parlare di traduzioni se non Bruxelles, insomma, quindi credo che qualche collegamento ci sia profondo, ma non so dove.
Apriremo un dilemma che per il momento Bruxellando preferisce mettere da parte. George,
gli imbranati forse sono angeli, inciampati sulla terra si stupiscono di cose che agli altri sembrano normali, lasciano tracce sbadate e inconfondibili, particolari fugaci, rivelatori di tutto.
Invece passiamo alla tua seconda raccolta di poesie, Goffi e erotismi pagani. Mi ha incuriosito molto il titolo, per il goffo. Perché goffo? E perché pagano? Qual è la relazione tra i due?
Dunque,
perché deve esserci un collegamento.
Sì, c'è. Intanto, a differenza della prima raccolta, che ha messo insieme poesie scritte nell'arco di quasi un decennio, questa raccolta qui è stata scritta nell'arco di un paio d'anni e, diciamo, si intersecano due o tre vicende esistenziali che ho vissuto, insomma, in quel periodo, una storia d'amore molto difficile, con alcuni prima e alcuni dopo, e poi tutta una serie di prese di coscienza delle contraddizioni della vita, della società, filosofiche, come vuoi chiamarle, insomma, c'è un po' di tutto. E quindi L'abbinamento è tra erotismi e pagani, ovviamente, nel senso che da un lato c'è la dimensione dell'amore, dell'erotismo vissuta in maniera drammatica, almeno in quel periodo della mia vita, e dall'altra parte c'è un tentativo di trovare, come dire, una via d'uscita filosofica alle contraddizioni della contemporaneità. Non dico che ho riscoperto il paganesimo, perché in realtà era un gioco, però c'è in una poesia, adesso non mi ricordo neanche quale tra l'altro, ma poi la troviamo, c'è in una poesia il riferimento proprio al fatto che gli dèi una volta erano delle figure che si incarnavano e che rappresentavano pezzi di realtà, pezzi dei caratteri delle persone, le relazioni tra le persone, tra i corpi sociali e così via, e aiutavano le persone a vivere, no? Erano come così delle invenzioni anche letterarie per certi aspetti, che però servivano ad affrontare la vita in maniera forse più consolatoria, ma sicuramente più, più compiuta, no? C'era dentro tutto, c'era la dimensione razionale, quella filosofica, quella religiosa, quella emozionale, c'era un po' tutto, ogni cosa era un simbolo, ma questi simboli prendevano vita, e noi abbiamo perso un po' questa dimensione, forse potremmo tentare ovviamente in maniera diversa di recuperarle. Allora, dall'incontro tra l'erotismo, l'amore da una parte, e questo riesplodere di figure, di immagini e di simboli, è nato insomma questo connubio tra queste sezioni di questa raccolta, e goffi significa semplicemente che volevo un po' cercare di prendermi in giro, perché la storia d'amore era drammatica, il paganesimo è una cosa serissima, allora insomma, siccome la stavo vivendo in una maniera che vista dall'esterno poteva sembrare anche un po' ridicola, allora mi sembrava che goffi insomma potesse rappresentare bene questa contraddizione.
Se ti chiamo, tu verresti nel cuore della notte? Non per fare l'amore. Lo faremo appena svegli, alla mattina. E avremo più fame a colazione. Vieni soltanto per dormire, perché il sonno è più profondo di ogni religione. Se ti chiamo, tu verresti nel cuore della notte? Se potessi, io verrei.
Luca, ci hai raccontato anche di una terza raccolta. È una raccolta di poesie oppure è un racconto questa volta?
Allora, ci sono due raccolte in realtà.
Ah.
Sì, una è di poesie. È finita da poco, a dire la verità, perché mancavano un po' di testi, non avevo tempo di scriverli e così via. E adesso sto aspettando una risposta da un paio di case editrici, perché voglio cambiare casa editrice. Questa qui con cui ho pubblicato distribuisce i libri troppo poco, la poesia non ha mercato, quindi è molto difficile, diciamo... è molto difficile riuscire a diffondere quello che si scrive. Allora, se Lieto Colle, come spero, mi darà una risposta positiva, insomma, tempo qualche mese la raccolta di poesie si dovrebbe pubblicare con Lieto Colle. Ma contemporaneamente ho quasi finito anche una raccolta di racconti, che è un po' come la prima raccolta di poesie, nel senso che sono racconti che ho scritto nell'arco di tantissimi anni, che però dovrebbe uscire come un libro, libro d'arte, nel senso che ogni racconto verrà illustrato dalla stessa artista che ha fatto le copertine e i disegni dei primi due libri, quindi sarà una specie di fumetto con dentro dei testi, insomma, vediamo, anche questa è una cosa un po' più difficile da stampare, da pubblicare, ma spero che insomma anche questa avrà delle chance.
Beh, ricordiamo che entrambe le tue raccolte sono state pubblicate da Ibiscos editrice.
Ci facciamo del bene, ci facciamo del male, piangiamo e ridiamo, però... se non siamo stati amati da piccoli, non sappiamo chi siamo. Forse abbiamo soltanto paura, orfani di una fede perduta. Siamo goffi erotisti pagani, non come i greci, né come i romani.
Luca, il tempo in radio, il tempo è sempre tiranno, ma in radio non so perché mi sembra sia particolarmente tiranno. Un saluto a qualcuno, insomma, un saluto oppure un messaggio per i nostri amici ascoltatori qui dai nostri microfoni.
Beh, leggete la poesia, perché nessuno la legge, invece è importante. Soprattutto leggetela a voce alta ai vostri amici, perché in questo modo si aprono i cuori.
Cari amiche e cari amici, eccoci qui nuovamente, Maridì ai microfoni, brussellando martedì sera, e siamo alla nostra seconda ospite. Infatti ho detto che era una puntata ricchissima questa sera.
Ho fame.
Anch'io, è meglio che non lo diciamo, perché l'ora è tarda e quindi insomma la giornata... No! Quindi è con noi Letizia Nucciotti, che domani sera sarà anche ospite presso la libreria Piola.
Alle 18 e 27.
Alle 18 e 27. la quale è stata veramente, cioè ha promosso l'idea che trovo lodevole, perché ha raccolto 500 ricette, ma non solo le ha raccolte, le ha anche raccontate. E pensate, il titolo è L'Antichef, dalla tavola alla favola, 500 ricette raccontate. Letizia, buonasera.
Buonasera a voi.
Benvenuta a Brussellando.
Grazie di ospitarmi qui
e
da voi.
Noi siamo tutti curiosi, innanzitutto magari raccontaci qualcosa di te e poi passiamo a questa originalità dell'Antichef.
Allora, io racconto brevemente qualcosa di me, perché io non sono una cuoca e non sono una scrittrice. Sono una che mi piace definirmi cucinante e scrivente, indicando delle funzioni per il bisogno e per il piacere di fare qualcosa. La mia qualifica professionale sarebbe di tutt'altro tipo. Io sono veterinario, per cui per 10 anni ho fatto direzione aziendale, un allevamento di vacche dal latte, piccoli animali.
Che bello. Possiamo fermarci qua e approfondiamo l'argomento. Poi continuiamo sul resto.
Già questo sarebbe una storia.
Giorgetto, questa sera. Un'altra volta.
Io fino a 8 anni mungevo le vacche. 8 anni, insomma, da 6 agli 8 mungevo le vacche. Io non so quanti dei miei coetanei mungevano le vacche.
Questo non lo so. Io
ci vivevano in mezzo.
Ah, questa è un'esperienza bellissima, tra l'altro, il contatto con la terra, con gli animali, vuol dire conoscere dei ritmi e un contatto con la natura che secondo me andrebbe recuperato, insomma, proprio. E questo qui io in qualche modo poi l'ho riportato nei miei libri, perché per occasione di vita, noi abbiamo un agriturismo, io per stare di più con i miei figli, con mio marito, ho fatto una scelta di vita lasciando la mia professione originaria per mettermi in cucina, rispolverando quelle che erano delle conoscenze che venivano dalla mia infanzia. Infatti il titolo racconta il fatto di non essere una cuoca. L'immagine che è nella copertina del primo libro, L'Antichef, è la mia nonna. È una foto dei primi del Novecento, dove lei ha imparato a fare la cuoca facendo la cameriera a casa di un generale, dove tutte le bambine di provincia spesso venivano mandate per integrare il bilancio familiare. Lei, tornando a casa durante la mia infanzia, mi ha fatto giocare con la cucina, imparando quella manualità, quel gusto di partire da una materia prima anche semplice, senza abbinamenti audaci, senza cose volutamente strabilianti, con il gusto di combinare i sapori, di rispettare i tempi, di usare le mani per produrre qualcosa di diverso, che era in cucina, ma era anche nelle piccole manualità casalinghe di vario tipo, che erano nell'apprendimento del lavoro a maglia, del cucito, che partendo da un prodotto originale semplice producevano con la tua fantasia, con la tua capacità di inventarti una cosa nuova. Per cui ecco, io dopo in questo agriturismo mi sono dedicata alla cucina, rispolverando queste antiche passioni, e siccome ho sempre scritto per la mia necessità personale di scrivere, io ho sempre un blocchetto dentro alla borsa che se mi viene un'emozione la devo fermare. Non ho la macchina fotografica, anche se sono venuta qui a Bruxelles, perché mi piace più descrivere le mie emozioni che chiuderle in un'immagine. Per cui anche i profumi della cucina l'ho racchiuso in questi racconti, perché ogni prodotto aveva un profumo, era collegato con qualcosa della memoria che per emozione ho cominciato a scrivere, e mi sono resa conto che era una piccola fotografia di storia, perché quella che era la mia infanzia di 35-40 anni fa, io ho 53 anni, mi rendo conto che ormai è già preistoria in questo presente. E molti di quei valori io penso che ancora siano importanti da trattenere.
Ho subito una domanda, qui le domande stasera magari. Uno, di dove è Letizia?
Io sono della provincia di Siena, in
Molto, molto bene, terra bellissima. Dobbiamo anche dei colori un po' forti, no? Che hanno preso il nome della. E l'altra cosa è il significato del ritmo, cioè la scansione del tempo per Letizia.
Ah, è fondamentale. Io questo ho voluto descrivere proprio i miei due libri. Uno si chiama L'Antichef e l'altro si chiama Avanzi Popolo.
Di cui parleremo fra poco. Non anticipiamo, andiamo piano, un passo alla volta.
In entrambi, però, perché il concetto è un filo comune che corre dall'uno all'altro, è proprio questo: il recupero delle piccole cose, quelle che fanno della differenza nella gestione della giornata. E il tempo come è una delle cose fondamentali. Lei diceva prima: il tempo è tiranno. Qualche volta questa tirannia si riesce ad aggirare semplicemente facendo una piccola griglia dell'importanza delle cose a cui ci si vuole dedicare. Per cui la scelta vuol dire qualche volta lasciare fuori delle cose a favore di altre che si ritengono erratamente secondarie. E secondo me quello del tempo, per esempio per il cibo, non è solo, può essere semplice, può essere anche frugale, però non per questo non può essere di qualità e non può non diventare un momento di grande comunicazione affettiva, non solo all'interno della famiglia ma anche nelle amicizie, preparare un piatto che a un tuo amico piace è un modo di dirgli benvenuto.
Assolutamente.
Sì, anche perché prima c'è una poesia sugli imbranati che sono angeli e che rivelano, no? Che rivelano il particolare, lasciano delle scie, dei particolari che sono rivelatori di tutto. Quindi sono assolutamente d'accordo con te, anzi mi piace, l'ho fatta domanda apposta. Proprio perché mi piace sentire che la scansione del tempo in realtà è estremamente importante. Io infatti faccio fatica a capire come può una persona che vive con il tempo tiranno nella sua vita normale poi riuscire a capire la complessità e la ricchezza dei sapori di un piatto che ha cucinato per 5 ore. Cioè è una cosa completamente diversa, ma anche un piatto semplice ha dietro di sé la storia della terra. Ma infatti, tutti fanno un gran parlare del vino, perché del vino di qua, tutti sono grandi esperti di vino, poi non si dice sì, pure anche la rapa e la patata, è la stessa cosa. Cioè, piantata di qua e piantata di là, è la stessa patata, da una cosa completamente diversa. Quindi sono quei particolari.
Ma poi che però... è proprio questo, io il recupero della quotidianità di questi valori, perché ormai tutti magari scelgono il ristorante particolare, danno grande importanza alla scelta del vino, però sempre come eccezionalità. Un evento da vivere come celebrazione, quella che io ho voluto stigmatizzare in queste pagine, proprio raccontando questi semplici aneddoti di vita quotidiana, proprio ribadire l'importanza della qualità di ogni giorno, dove sarebbe importante ritrovare quella del cibo, è un momento secondo me importante, proprio di tempo da dedicare e da dedicarsi a se stessi e alle persone a cui si vuole bene.
500 ricette sono tante, quali sono state le tue fonti di riferimento?
Allora, nel primo libro sono 500 ricette.
Nell'anti-chef.
Nell'anti-chef. Nel secondo sono di più, sono un migliaio di piccole ricette. Ah! Quella che mi ha fatto l'editing si è presa la briga di contarle, io non le ho contate. Allora, l'ispirazione è stato questo, è stato, molte sono delle ricette tradizionali, quelle che io facevo a casa con la mia nonna e che in parte l'ho ridescritte per come sono nella nostra cultura originale e in parte l'ho leggermente semplificate per rendere poi fattibili nella quotidianità. In più, secondo me, il valore vero di questa cosa, al di là dei racconti che ci sono dentro, che sono la parte in cui io sono più affezionata, è che comunque queste sono ricette vere, provate e comprovate, non sono quelle dei giornali fatte apposta per essere belle fotografate, che spesso le vai a realizzare e sono finte, sono irrealizzabili. Uno che ha un attimino di occhio le legge e si rende già conto che dice come fa a venire così, perché manca l'ingrediente fondamentale che serve poi per la realizzazione finale. Queste sono molto semplici e questo mi ha fatto tanto piacere. Chi ha comprato questo libro, poi se lo sono, non ha avuto una grande pubblicità, però c'è stato un grande passavoce e per cui è stato ristampato 4-5 volte questo libro, proprio perché...
Complimenti!
Ah, però...
E molti di quelli che l'hanno, si sono presi la briga di scrivermi o di mandarmi un'email o di telefonarmi per dire guarda, mi ha cambiato la vita, perché io con questo qui che è così semplice, così facile, non c'è una foto, volutamente non c'è una foto di cucina dentro a questi libri, c'è una semplicissima e chiara descrizione, cioè è quello che deve servire per la realizzazione di un piatto, per cui poi dopo la forma finale, la guarnizione, l'abbinamento, il colore, devi fare te. Cioè io questo l'ho voluto dire e ribadire, la tua fantasia è un ingrediente fondamentale e l'esercizio nella pratica è l'altro ingrediente fondamentale, che poi la manualità non solo produce una cosa bella ma ti fa star bene, è una terapia antistress.
Assolutamente.
Ma dice a qualcuno che ha bisogno di lavorare con le mani,
secondo me sì, perché la generazione lo vedo con i miei figli,
ma io ne ho bisogno, datemi qualcosa da aggiustare quando sono stanco, dico datemi qualcosa da aggiustare,
io faccio la pasta,
perfetto,
faccio la pasta, gli impasti, capito, hanno questa fisicità, infatti ora qui non ho il libro, se no te l'avrei fatto leggere un pezzo, l'incipit praticamente dell'Antichef è intitolato Ballo in cucina, perché descrivevo proprio questo, nei gesti della cucina, nella musica che si fa, perché mentre cucini tra i tegami, i piatti, gli schiocchi della pasta quando la stendi, l'ancheggiare di quando fai il battuto, hanno comunque una ritualità, una gestualità che è quasi una danza, per cui quando te hai preso, sei allenato a fare questo, diventi progressivamente più veloce e sempre più armonico, e il risultato ne va di conseguenza, per cui veramente scarica la testa, le mani, fa bene al naso, agli occhi, è veramente una terapia.
Invece veniamo ad Avanzi Popolo.
Avanzi Popolo sono tutti e due titoli un attimino provocatorio. L'altro si chiamava l'Antichef come risposta a tutti questi super cuochi.
Che non super cuochi che leggerebbero così. I libri di Letizia propongono con garbo e spirito ricette comuni e meno comuni legate alla tradizione toscana.
Pipiripipiripipi. E poi chiudiamo.
No, invece no, non ci cascate, era solo un tentativo per imitare qualcuno, non vogliamo assolutamente imitare.
Sì, questi chef che propongono ingredienti incredibili, che spesso non sai nemmeno cosa sono.
La noce moscata dell'Afghanistan. Beh, cresce in un appezzamento di 47 metri quadrati, proprio una...
fondamentale, solo quello ci vuole, assolutamente, se no non viene.
Non si prova.
Invece, appunto, gli ingredienti che io propongo, e Avanzi Popolo lo ribadisce, io ho esordito nel libro con un elenco della spesa, ho fatto la lista della spesa, perché mi sono resa conto che spesso si fanno tantissimi avanzi, non so qui da voi, in Italia le statistiche, nonostante tutta la crisi economica, sono veramente da impressionanti, quindi tali di pane che vengono gettati nei cassonetti, migliaia di euro che nell'arco dell'anno le famiglie non consumano e buttano di prodotti fatti scadere dentro il frigo. Allora io ho voluto fissare questo concetto, dire una spesa ben fatta è a monte di un non spreco. Uno spreco non solo come risparmio economico, ma come rispetto ambientale. Perché se te compri bene, compri meno spazio, ti porti dietro meno spazzatura, butti meno roba. E io mi sono imposta, ho rifatto l'orto. E questo lo dico e lo ribadisco perché per me è stata una grande esperienza, proprio per te vai nei supermercati, c'è di tutto, no? In tutte le stagioni, senza più regola di tempo e di luogo, e hai la sensazione che questa risorsa sia infinita, sia a disposizione, per cui la puoi anche sprecare, no? Io ho rifatto l'orto, dal seme al piantinaio, giù fino al prodotto finale, per rendermi conto quanto sia lungo, faticoso e precario questo percorso, per cui basta una gelata, basta una grandinata, basta una pioggia troppo violenta quando le piante sono piccole e ti rendi conto che non è così scontato questo prodotto, per cui quando hai un'idea di che valore ha, lo tratti anche con più rispetto. Apposta gli avanzi sono riutilizziamo, compriamo meglio e sprechiamo meno.
Beh, questa cosa, a parte che qui a Bruxellando siamo ipersensibili, forse un po' troppo.
Ne abbiamo parlato spesso, sì.
Ne ha parlato spesso e poi come scelte personali siamo assolutamente sulla stessa linea. Anzi, vorrei dire che c'è qualcosa, bolla nell'aria, anche alla Commissione mi pare qualcosa del genere. Cioè, ci sono idee che girano.
Beh, se vogliamo proprio mescolarci anche la Commissione, dentro la grande pentola sicuramente c'è qualcosa che bolle in pentola, esattamente sulla food waste, cioè lo spreco alimentare, che anche ambientalmente, come diceva Letizia, molto giustamente ci costa parecchio.
E anche sul valore del cibo, proprio come costo. Nel senso che secondo me, almeno io non so come andrà a finire, però secondo me il cibo costa troppo poco, nel senso che non tutto il cibo, però siamo abituati a dire il pollo, no scusate, il pollo, cioè, c'è tempo, ci vuole, non sono più batterie, cioè bisogna capire la dimensione, cosa ci sta dietro un animale che sta mangiando, cosa c'è dietro.
È un esercizio anche educativo, quindi insomma andremo in un settore dal quale per il momento insomma. Letizia, magari per i nostri amici ascoltatori un suggerimento, una ricetta così al volo?
Ah, una cosa veloce
veloce così
di avanzi della serie. Apro il frigo e c'ho tutti gli avanzini delle verdure di vario tipo, tutti un po' smosciacchiati, di quelli che magari andrebbero diretti nel secchio della spazzatura, magari due foglie di insalata un po' moscia, una carotina di quelle che si piegano, un zucchino tutto grinzoso, non si buttano, si fanno tutti a pezzettini, e si porta l'acqua a bollore e si sala e poi si buttano giù tutte queste verdurine tutte miste. Quello che c'hai è veramente una foglia di cavolo, un fiocchetto di cavolfiore, più ce n'è e più viene buona. Appena si buttano giù le verdure, appena l'acqua torna a bollore si butta giù la pasta. Nel frattempo, in un tegamino a parte, soffriggi uno spicchio d'aglio, che poi a piacere puoi togliere se non ti piace, certo, il sapore troppo forte. Se vuoi un pochino di peperoncino, lo fai leggermente scaldare, scoli la pasta che ti viene tutta colorata con queste verdurine dentro, la condisci con questo olio aromatizzato con aglio e peperoncino, una manciatina di parmigiano a piacere. È un piatto unico, splendido.
E il piatto è servito.
Somiglia molto all'acqua cotta.
L'acqua cotta è un altro piatto molto povero, sempre delle nostre terre, e che ha varie versioni invernali, estive, e anche quella.
C'è una versione ancora peggiore, secondo me, che è veneta, si chiama panadea, che è proprio, cioè, non si, è pane nell'acqua, appunto.
Ah,
ecco, pane, acqua e fuoco, basta, poi si mette del sale, e questo è ciò che si ottiene. E, lo so, è incredibile, però io l'ho fatto mangiare a 30 persone e alla fine mi hanno detto ce n'è ancora e non sapevano cosa c'era.
Vabbè,
detto, pane, non ho più pane vecchio.
Pane cotto, praticamente.
Pane cotto.
Noi il pane cotto è la classica pappa al pomodoro, che questa ve lo dico come si fa, perché ci vuole il pane sciapo per farla. Cioè, la fanno in varie modi in varie parti della Toscana. Quella che fanno da noi ci vuole un pochino di tempo e lì c'è il recupero del gusto dell'attesa. Si mette tutto il pane secco un po' rotto dentro un tegame, si copre d'acqua, ci metti dei pezzettini di pomodoro, noi si usiamo i pomodorini invernali,
sì,
e dei rametti interi di basilico, uno spicchio intero d'aglio, e poi se la vuoi fare proprio di lusso ci si metteva un pezzettino di salsiccia, poi vai a chi tocca. E si metteva a cuocere piano 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 piano, doveva, la mia nonna diceva, la pappa ha una virtù, intanto devi fare sette veli, perché tutto l'amido si sì, cuoce sopra, fa questo sopra, velo leggero, e poi la mangi caldissima, ci aggiungi un filo d'olio, e lei diceva la mangi calda calda, perché la pappa ha una virtù, quando è fredda non ce n'è più.
Letizia, un saluto, qualcuno che vorresti salutare questa sera?
Ma vorrei salutare le mie gentili ospiti, e la Michela in particolare, che mi ha detto una cosa tanto carina, mi ha mandato una mail, è stata lei che mi ha chiamato a venire qui, e mi ha detto che tra le poche cose che se l'ha portata qui in Belgio quando è venuta è stato il mio libro, e questa cosa a me mi ha intenuto molto e mi ha convinto a venire.
Meno male che ti ha convinto, meno male che sei venuta fra di noi, e io lo ricordo ancora, domani sera alla Piola alle 18.27, beh, è un evento organizzato, chi ti ha portato qui?
La vita è belga.
La vita è belga, che è tutto un programma, no? Dovremmo fare un'associazione sulla vita è belga. Perché
sì, infatti, è loro che...
Questo gioco di parole...
Beh, erano stati già
noi ci lamentiamo, sì, noi
qualche tempo fa.
È vero, è vero, ma noi ci lamentiamo sempre adesso, guarda, se la vita è belga, mi dice, la vita, un frammento di vita è belga. No, no, la vita è belga, quindi... Bello, ne parleremo ancora.
È una bella dichiarazione.
È una bella dichiarazione.
Michela, magari vuoi descriverci brevemente degli obiettivi dell'associazione La Vita è Belga?
Sì, ciao a tutti. Questa La Vita è Belga è un'associazione composta da sette ragazze italiane che vivono a Bruxelles, che si sono unite per organizzare attività culturali varie legate all'Italia. E in particolare negli ultimi mesi siamo veramente iperattive, abbiamo appunto fatto un paio di eventi alla Piola di presentazioni di libri sempre su Letizia, adesso Letizia Nucciotti, poi era venuta anche Lisa Casali per un altro libro sempre sulla tematica del recupero degli avanzi. C'è un corso di teatro, un corso di dizione in italiano, un corso di cucina per bambini in italiano, un laboratorio di pizzica e uno stage intensivo di pizzica, la danza popolare del Salento, e organizzeremo anche uno stage intensivo di accordeon, come si dice, organetto. Di tamburello e di violino, quindi per chi invece vuole suonare e migliorare le conoscenze, per i musicisti che già sanno fare qualcosa, e continueremo su questo filone delle danze popolari e tutto quello che ci piace, insomma quello che ci siamo sette ragazze, quello che avremmo voluto trovare qua e non c'era, lo stiamo facendo.
Benissimo, noi vi ricordiamo che potete trovare tutte queste informazioni surfando www.lavitaebelga, e ci scusino gli italiani, ovviamente non c'è accento, .eu.
Beh, insomma, una cosa che manca, sette ragazze, qualcosa mi sembra evidente che manca in quel gruppo, magari mi provo a iscrivermi.
Beh, il messaggio è stato lanciato,
io
poi
lanciato
chissà.
L'ho lanciato, poi vediamo che succede. Ho tirato il sasso. Una olcia di L, due picchiettini di I, qualche foglia di bran e soprattutto non dimenticate il golo, che è fondamentale per ottenere un piatto prelibato che è di brangolo.
Stai diventando sempre, sempre più creativo, grazie. Vabbè, io comunque avrò la lingua che inciamperà perché ho così tante cose da dire. Perché prima di tutto cioè, la nostra conversazione con Letizia... No, non posso. Cioè, la nostra conversazione con Letizia mi ha ricordato di ricordarvi il libro di Jonathan Safran Foer, Mangiare animali. Che, di cui ne abbiamo discusso una volta, ma magari alle margini del libro di Letizia e della piccola conversazione che abbiamo avuto, comunque ve lo ricordo e ve lo raccomando nuovamente. D'altronde ho saputo che c'è una scrittrice, penso britannica, che sarà pure tatuato sul polso sinistro per ricordarsi sempre le cose che c'erano scritto dentro. Vabbè, passiamo...
All'argomento odierno
vero, che comunque rimaniamo sul campo delle cose un po' insolite, fuori dal comune, perché questa volta si tratta di una storia di spionaggio assolutamente antispionaggio, cioè nel senso antistoria di spionaggio, se si può dire così.
Dall'antichef all'antispionaggio.
Esattamente, cioè sempre rimaniamo in tema, anche se... E allora si tratta di un libro di Jorge Semprún intitolato La seconda morte di Ramón Mercader, non apparso in italiano, però tradotto per esempio fra altri in francese, l'originale essendo in spagnolo. E questo libro, cioè la stranezza è che quello che lo scrittore ci fa sapere non sono gli eventi specifici, o per esempio che cosa fa esattamente lo spia Mercader, che cosa vogliono gli americani, che cosa vogliono tedeschi dell'est, che cosa vogliono i russi, che cosa vuole chi. E perché stanno facendo quello che stanno facendo e non sappiamo nemmeno che cosa stiamo facendo? Perché quello che ci dà lo scrittore, per esempio, è la visita di Ramón Mercader nel Mauritshuis a guardare il quadro di Vermeer, la vista di Delft, per esempio.
Che è anche bello.
Che è molto bello, ma praticamente sono delle pagine ricchissime di riflessioni, di sensazioni, di emozioni, risvegliati dallo sguardo fissato sul quadro. Cioè, sono piuttosto sempre queste riflessioni che generalmente noi spingiamo alle margini delle nostre storie personali o alle margini della vita, che invece occupano praticamente... diventano protagonisti della storia invece degli accadimenti di cui ne sappiamo così in secondo piano qualcosina. E così i protagonisti sono per esempio La vista di Delft e anche una canzone russa che faceva parte un po', diciamo, del movimento comunista nei suoi giorni più ideali, o il gioco di un bambino, o non so, cioè, comunque è un insieme di memorie, e che è come se, cioè, comunque rimanendo dal cibo, è come se tu apri una pentola, senti un profumo e ti viene in mente una ricchezza di pensieri, emozioni, ed è così, tutto il libro è così. Fondamentalmente, e quindi molto particolare.
Beh, è quello che Luca definisce le traduzioni perdute. riviste da un altro angolo, però tutto sommato mi sembra che le fil rouge questa sera funzionano abbastanza bene.
In questo viaggio ci sono troppi incroci in cui uno deve fare delle scelte. Io mi sono trattenuto da avevo mille domande, quindi mi trattengo anche adesso. Prosegui.
Non c'è tanto da proseguire, perché è difficile raccontare un libro del genere, piuttosto va letto e va. Cioè non è un libro di facile lettura che uno legge in 5 minuti poi lo butta nell'angolo, è una cosa che comunque si fa assaporare lentamente
con scansione del tempo lenta.
Sì, esattamente,
tutto ritorna qua, mi sembra. Giovan Battista, ci sei? Se ci sei batti un colpo. Allora, però io non ho capito, mi è sfuggito il concetto, come al solito c'è scritto anche da qualche parte che non riesco a focalizzare sui punti centrali. Perché antispionaggio?
Perché una storia di spionaggio oggigiorno è praticamente the burn, whatever. Quindi passo veloce, accadimenti che si accavallano, che fuochi d'artificio continui fondamentalmente. Qua invece si tratta di tutto il resto che,
adesso ho capito,
che non è alla ribalta di generalmente di un libro di spionaggio.
Vabbè, quindi abbiamo scansione del tempo anche nello spionaggio, che magari assomiglia a quello vero, perché credo che di colpi di scena nello spionaggio ce ne siano ben pochi, visto che le spie che sono state scoperte negli anni faceva uno l'idraulico, l'altro meccanico, ed erano le spie russe, cioè dei lavori assolutamente inutili o apparentemente inutili, invece erano delle vere e proprie spie. Quindi insomma si nascondevano dietro la normalità, dietro la curva gaussiana, dentro l'apice della curva gaussiana.
Ricordiamo magari nuovamente l'autore e la casa editrice.
Quello mai.
Lo so.
Cioè, se volete una casa editrice ungherese, io dubito sinceramente. Quindi, Jorge Semprún, La seconda morte di Ramon Mercader, non lo cercate in italiano, cercatelo in francese. Se sapete l'ungherese, si trova anche in ungherese.
se poi volete avere maggiori delucidazioni, andate bene su brussellando.blogspot.com. E lì avrete con il nostro blog tutte le informazioni, magari anche la copertina del libro, chi lo sa?
Chi lo sa?
Chi lo sa?
Prima di salutarci, intanto i saluti, così poi magari ci salutiamo con
direi cordiali salumi stasera per restare un po' a tema.
Allora ringraziamo Dani M in regia, senza il quale ovviamente
non avremmo voce, la nostra voce
veramente non avrebbe voce.
Grazie a voi.
Ringraziamo Luca Visentini, che è stato con noi durante la prima parte della trasmissione. Ringraziamo La Vita è Belga, che ci ha fatto conoscere Letizia Nucciotti, che sarà domani sera ospite anche alla Libreria Piola. La nostra Fiordaliso, che riesce sempre a sorprenderci con i suoi suggerimenti di lettura. Giorgetto, che questa sera era spettacolarmente in forma. E ovviamente martedì ai microfoni vi saluta, vi auguro un'ottima settimana. Martedì prossimo non siamo in onda, quindi ci rivedremo, ci risentiremo su queste onde martedì 8 novembre.
Padre, vai a casa del nemico. Digli che sei padre come lui. E guardate insieme la partita. Madre, vai dalla moglie del nemico. Dille che sei madre come lei. E regalale un libro di ricette. Padre, madre, mandate vostra figlia dal figlio del nemico. Datele un gioco da portare e un invito per la prossima domenica.